E i detenuti palestinesi erano in sciopero, erano 11 persone, tra queste 5 compagni dal Fronte Popolare per la liberazione della Palestina. Ieri hanno raggiunto un accordo con le autorità penitenziarie sioniste per congelare il sciopero, che riguarda le visite familiari, che riguarda anche, perché erano tutti comunque in detenzione amministrativa, nel senso che erano lì in carcere senza nessuna denuncia, nessun reato, nessuna, e questa va avanti ogni 6 mesi, si rinnova questa detenzione senza andare anche in tribunale, in pratica.
Sì,
Detenzione senza accuse, direi.
Sì, senza che ci siano dei reati, per
sì.
Cui un po' c'è nel sito di Macerie anche un parallelo tra quella detenzione amministrativa e la detenzione amministrativa del CIE in
sì,
Italia.
È così, è così proprio. Sì, sì. Tutti questi 11, tra quelli 5 compagni, erano contro, e poi abbiamo saputo anche nelle notizie che in questi mesi i detenuti in detenzione amministrativa hanno fatto dei scioperi anche eclatanti, nel senso che erano, ci ricordiamo, i compagni, ma non solo, che hanno avuto alla fine, sono stati rilasciati a Elam, per dirti, un detenuto palestinese, oggi se leggi che sarà liberato il mese prossimo, nel senso era l'unico modo per fare pressione sull'entità sionista, per dare voce anche a queste, poi anche a questa, e denunciare anche questo modo di tensione alla fine. E grazie anche alla solidarietà che si è mossa a livello sia internazionale sia a livello locale palestinese, che ha dato anche voci a quelle lotte in carcere in Palestina alla fine.
E anche in Marocco comunque non se ne parla mai, ma c'è una forte repressione ed una situazione di detenzione di alcuni compagni.
Allora, in Marocco, ma io volevo fare una premessa prima, sì. Nel senso, sì. Prima di parlare dei detenuti, dei prigionieri politici in Marocco, io volevo fare una premessa, è che in Marocco sappiamo, si sa che abbiamo una monarchia medievale che regna in Marocco da più da 400 anni. Questa è una premessa, dove la famiglia reale ha tutto il potere politico, ma anche economico sul paese.
Sì.
Questa è la situazione politica, diciamo, che il popolo marocchino ha da affrontare da sempre, ma oggi in particolare. Che la situazione economica anche è disastrosa, al di là delle cifre che ci fanno sentire in Marocco che il PIL è al 4% annuale, diciamo la crescita del PIL al 4%, però queste cifre comunque nascondono una disuguaglianza a livello di distribuzione del profitto da questa ricchezza nazionale prodotta annualmente, e anche perché va questa ricchezza va sia a due parti, via agli investimenti esterni che vanno lì, le aziende, le banche internazionali, e anche va a un'altra fetta, va a quelli che sono al potere.
Certo.
In Marocco, questa è corrotti, diciamolo così, nel senso che lì la grande parte del profitto va a questi due grandi che hanno comunque il potere in Marocco.
In particolare...
anche nasconde un'altra disuguaglianza nello sviluppo tra regione, tra territoriale, diciamo, tra la Campania, tra le città, eccetera. E questo è un altro fatto che perché Casablanca, Tangere, le grandi città, c'è una industrializzazione dalle società che viene comunque dalla delocalizzazione che avviene dall'Europa, dall'America, eccetera, che le aziende vanno lì a fare perché c'è una manodopera a basso costo, ma anche c'è una repressione politica che i diritti, anche quelli sindacali, il minimo sindacale non esiste. Sì, un gruppo di operai dichiara l'appartenenza a un sindacato, anche quelli sindacati confederali, non dico sindacati di classe o qualcosa del genere, vanno messi licenziati, e lì gli investimenti internazionali imperialisti, della borghesia imperialista, va lì a fare gli affari, eccetera.
Quali sono le nazioni che fanno più affari, quali sono i partner commerciali del Marocco?
Il partner tradizionale è quello francese, certo, per una storia comune dall'occupazione, eccetera, dal colonialismo. Allora sono rimasti, perché anche la cosiddetta dipendenza non è avvenuta in modo netto e chiaro.
Quindi i cinesi non si sono ancora infiltrati nel...
No, i cinesi ci sono, però fanno delle piccoli commerci ancora, non sono in... Ci sono anche delle grandi aziende, ma poco. Ci sono anche gli americani, l'imperialismo americano, quello spagnolo, ma è poca roba italiana, delle aziende italiane che sono anche trasferite lì per le ragioni che dicevo
certo,
prima. Quelle erano le poi su questo sappiamo comunque che la società marocchina è una società giovanile, che è una società dove politicamente parlando c'è un dispotismo veramente forte, e la repressione anche è forte. Questa repressione si manifesta comunque in molti modi, non è che c'è solo la detenzione politica, che la detenzione politica riguarda soltanto, diciamo, tra virgolette, l'avanguardia dal popolo, l'avanguardia rivoluzionaria, diciamo così, da questo popolo, che erano che sono i compagni adesso che sono in detenzione politica. Però riguarda anche tutte le mafie, contestazione, ogni manifestazione viene ripressa a un modo veramente pesantissimo alla fine, per esempio, ma non solo in Marocco, anche in Sahara, che tengo a dire che anche lì ci sono tanti prigionieri saharawi.
Saharawi,
ci sono anche una grande repressione, perché lì si muove e viene represso quello che si muove, e questo è il punto a livello diciamo in generico. A quelli compagni che sono in carcere adesso, io ho un elenco veramente molto 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 lungo, diciamo così, sarà difficile elencare tutti i compagni che sono in carcere, però anche da dei fonti, delle organizzazioni dei diritti umani, i marocchini ma anche internazionale, nel 2014 un report da ONG marocchina dei diritti umani dichiarava che erano 251 persone che sono passate in carcere, in queste repressioni per una detenzione politica, non
sì, non per criminalità,
sì, per criminalità tra virgolette
comune,
per comuni, diciamo così. Allora, per questo i compagni che sono adesso in carcere sono in grande maggioranza giovani, ma sono quasi tutti giovani alla fine, e sono tutti studenti. Ce n'è qualche sindacalista, però è poco, però la grande repressione riguarda il campo dei studenti in Marocco. E questa, perché comunque è un'istruzione pubblica in Marocco, è stata distrutta da tutti i programmi economici che sono stati fatti, soprattutto la privatizzazione dell'istruzione che è venuta dagli primi anni, che è stata accelerata proprio nei primi anni 90. Adesso la scuola pubblica, l'università pubblica veramente è lasciata, direi, morire senza nessun sostegno economico da parte dello Stato, e lì è un fronte di lotta, di resistenza che gli studenti, ma soprattutto anche i compagni, gli studenti lì fanno contro, sono delle rivendicazioni proprio, direi, semplici, non è che chiedano chissà che cosa, delle rivendicazioni economiche riguardo alla situazione alle università, che non vengano neanche risolti. Per esempio, e questo perché comunque l'elenco dei compagni che sono adesso sono a Marrakesh, ma io parlo delle università, dei campus universitari, a Marrakesh, a Fes, a Meknès, a Agadir e a Oujda. Fino a ieri, perché ieri a quelle compagnie di Agadir, che sono 8 compagni, erano in sciopero della fame. Ieri hanno anche loro congelato il loro sciopero della fame, perché sono da un anno in detenzione provvisoria. Non sono neanche stati chiamati davanti a un tribunale, sono lì da un anno. Sono i compagni anche di Meknès, sono 8 persone che sono in sciopero della fame da 17 giorni. Fes anche, che sono 9 compagni in carcere, dove anche sono stati condannati a 20 anni di carcere per le loro lotte, eccetera, all'università. E questo è il punto proprio sulla situazione dei compagni in Marocco. Sì, senza andare a elencare tutti i nomi, nel senso che sarà.
Certo, sicuramente. Un'ultima cosa, lì la repressione è, appunto, come dicevi, molto forte, molto facile finire in galera per nulla. Molti marocchini come te sono fuori dal Marocco. Voi riuscite a fare qualcosa, qualche azione anche politica che possa sostenere dall'esterno del Marocco questi compagni che sono, di cui parlavi, insomma?
Allora, sostenere i compagni in carcere, le lotte delle masse popolari in Marocco è un compito sicuramente, in primis è il nostro e dei compagni marocchini sparsi dappertutto il mondo. Ma anche io direi che anche un compito dei compagni, una solidarietà internazionalista ci vuole, perché da noi da soli non possiamo proprio portare avanti. Facciamo quello che possiamo fare, però ci serve anche l'aiuto, il sostegno dei compagni per esempio qua in Italia, in Francia, quelli che sono, che possono dare una visibilità almeno all'informazione, perché comunque il Marocco o il regime marocchino ha un grande sostegno da tutte le potenze imperialistiche nel mondo, dai americani, dai francesi, dai spagnoli, ma anche dagli italiani che non si sa neanche cosa succede in questa parte del mondo. Allora è per questo che la solidarietà deve essere sicuramente noi compagni dal Marocco che siamo qui, dobbiamo portare avanti a fare una controinformazione da un certo punto, ma anche dei compagni europei e occidentali che devono darci anche una mano. In questa sessione i compagni, come dicevo prima, in Europa hanno cercato in modo loro di dare una visibilità, una controinformazione, per smascherare anche quel dispositivismo e regime in Marocco, per esempio, per citarne a Brusta ci sono compagni che fanno delle iniziative pubbliche, delle manifestazioni davanti al consolato, davanti l'ambasciata del Marocco, a Parigi, in Germania, in Spagna, eccetera, dove ci sono i compagni che portano avanti delle iniziative del genere. Ma da 2-3 anni ci stiamo organizzando a livello europeo, nel senso cerchiamo di coordinare queste iniziative e di darle ancora una più visibilità, un sostegno alle lotte del popolo marocchino, ma soprattutto dei compagni in carcere. In questo caso abbiamo partecipato per 2 volte a Parigi alla festa dell'umanità, la Fête de l'Humanité. Sappiamo chi organizza questo, sappiamo il PCF, sì. Non è che ci piace molto, però è una vetrina che usiamo noi per dare visibilità ai compagni, per incontrarci, eccetera, per discutere cosa fare e come fare, eccetera. È questa, perché hai sentito l'isolamento dei compagni giù, si sentono isolati in carcere, ma non solo, anche quelli fuori. Allora portiamo avanti che c'è una voce rivoluzionaria in Marocco che sta cercando, chi lotta e chi vuole portare avanti le lotte per la liberazione del popolo marocchino. E a Parigi l'ultima era a settembre, l'11 settembre.
Quindi 2 settimane fa.
Sì, 2 settimane fa, però a Parigi ci siamo incontrati, abbiamo denunciato questo fatto con tutte, e ci siamo dati delle scadenze, nel senso che per esempio in questi giorni sarà organizzato un'iniziativa in Francia sul tema della
repressione.
Sì, della repressione critica, sì. Questo è il punto.
Bene, a presto in Italia, allora speriamo.
Sì, questo è un appello, io lo anche sfrutto questo per fare questo appello ai compagni a Torino, ma non solo, che ascoltano Radio Blackout, di sostenerci, non altre parole, di certo. Cercare di trovare i modi e le occasioni di sostenerci, nel senso che abbiamo molto bisogno proprio.
Perfetto, va bene, allora a presto quando ci saranno iniziative da queste parti.
Sì, no, ma volevo solo aggiungere, se avete il tempo, senso 2 minuti, non troppo. Allora, in questa situazione di repressione generalizzata, il regime marocchino ha organizzato le elezioni, le ultime elezioni amministrative.
Sì, infatti, vinte dagli islamisti, mi pare. Cioè,
no, sono venute il secondo partito, nel senso, il primo partito era...
quello governativo, sì.
No, no, il primo partito è un partito che si chiama il PAM, Partito Modernità e Tradizioni, è un partito che è stato creato dall'amico del re, Fuad Ali Lham si chiama questo personaggio, che hanno vinto, tra virgolette vinto, perché lì non si vince, è il re che decide tutto alla fine. Non è che, perché anche sulla Costituzione marocchina è lui che detiene tutti i poteri, anche al di là che queste elezioni erano amministrative, che riguardano il comune e le regioni, però anche quelle politiche, quando il re apre la prima seduta del Parlamento, tra virgolette, perché un Parlamento è una vita solo per finta, non è che apre. Quando ha la seduta di apertura della prima sessione del Parlamento, e lui dichiara quali sono gli obiettivi da quest'anno nel suo discorso ufficiale, nel senso, allora il governo deve, qualsiasi colore politico, qualsiasi, al di là delle appartenenze, deve adeguarsi al discorso reale alla fine. Questo è il discorso. E poi se andiamo a vedere tutti i primi sette partiti che sono, perché c'è questo, c'è il Partito Islamico del Giustizia e Sviluppo, c'è il Movimento Popolare, c'è il Partito dell'Istiqlal, dell'Indipendenza, eccetera. Ci sono dei partiti, però se andrai a vedere il loro programma non cambia molto, nel senso che sono tutte, sì, per esempio facciamo una... è come qua si voti PD o si voti Forza Italia,
alla
fine è la stessa politica, non è chi cambia molto tra questo e l'altro. Allora per me alla fine è una finta, è una vitrina, che il regime lì si spaccia per democratico a livello mondiale. E poi un fatto, ma dico solo un dato e poi lascio l'antenna.
Sì, sì.
Il tasso dei dati del Ministro dell'Interno, il tasso della partecipazione era il 52,36%
degli aventi diritto.
Sì, di chi sono scritti nel registro delle elettori, perché abbiamo un registro, però questo registro non è mai stato aggiornato, credo del 2000, non è automatico, arrivi alla 18 anni, vai lì con la carta d'identità e i voti, no, deve essere registrato un registro nazionale dei elettori. Questo registro, allora l'iscrizione a questo registro è volontaria, e tu che vai a registrarti o no, nel senso che, allora ci sono tanti che non sono registrati, tanti, milioni, non è...
da 15 anni che non è aggiornato.
Sì, allora. E poi ha un altro dato, il 4, perché le elezioni erano state il 4 settembre, e il Ministro dell'Interno dichiara che alle 5 di pomeriggio il tasso era al 36,5%, il tasso di partecipazione, dicevo.
Sì.
Un'ora dopo
aveva superato il 50%.
Sì, aveva superato il 50%. Non lo so come hanno fatto, nel senso, lì si paga anche per andare a votare, ne ha bisogno, prendi 10 euro, 15 euro di meno e poi va a votare. E questo è il... è una vitrina, io la chiamo solo la vitrina per spacciarsi come un regime democratico.
Una vetrina è anche un commercio.
Sì, anche un commercio, un altro modo, perché se ne ha bisogno.
Certo.
Se la monarchia sceglieva un altro modo di governare, sarà vista proprio come il responsabile, però il responsabile reale si nasconde dietro dei piccoli marionette, diciamo clone, che sono i partiti alla fine, che sono tutti pro monarchia, nessuno certo. di quelli che ho detto, perché per essere anche un partito legale deve essere riconoscere la monarchia come sistema, come forma di governo in Marocco, se no non ti danno neanche il deve lavorare in clandestinità proprio, era, e questo è il